I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. 15 minuti d'applausi, così la maggior parte dei giornali italiani hanno riportato in cronaca l'accoglienza che è stata riservata al film di Paolo Virzì, La pazza gioia, quando è stato presentato al Festival di Cannes. 15 minuti d'applausi meritatissimi, intanto per le due straordinarie interpreti, Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, ma anche per una sceneggiatura molto precisa, molto attenta, divertentissima, ironica, sottile, estremamente fine, con un gusto della battuta non lanciata, ma appunto tenuta con molta sottigliezza, con molta intelligenza, e una sceneggiatura tra l'altro scritta, volevo ricordarlo, con Francesca Archibugi, dallo stesso Paolo Virzì, e soprattutto un film che rievoca un pochino nel suo modo di raccontare, anche nell'ambientazione che ha, certi film dell'Italia degli anni 60. Noi spesso parliamo della commedia all'italiana come di un punto di riferimento a cui molto cinema moderno, molto cinema italiano moderno, si rifà in qualche modo. In questo caso Paolo Virzì ha il pregio di presentarci delle figure femminili di grandissimo rilievo, delle figure insieme buffe, patetiche, drammatiche, intelligenti, forti, in qualche modo, a loro modo, rivoluzionarie. Un po' quello che faceva appunto negli anni 60 Antonio Pietrangeli, se ricordate appunto questo grandissimo autore, grandissimo disegnatore di psicologie femminili. C'è poi naturalmente l'ambientazione, come vi dicevo, quindi la Toscana, la Versiliana in maniera particolare, Viareggio, che anche questo ci riporta ad un certo clima appunto di cinema degli anni 60. Questo non per dire che La pazza gioia sia un film nostalgico, è un film anzi che ci pone di fronte ad una realtà, quella degli ospedali psichiatrici, che fino al 2014, quando appunto il film è ambientato, erano tristemente aperti, e soprattutto ad una realtà, quella della casa famiglia nella quale le due donne protagoniste sono custodite, che presenta degli aspetti di grandissima umanità, perlomeno nella figura della maggior parte appunto degli assistenti. Ci sono ovviamente invece delle figure meno illuminate, ma il film presenta in maniera molto forte appunto questo lato umano e di comprensione appunto umano di quel confine labilissimo che passa tra la cosiddetta normalità e la follia. Le due protagoniste sono molto diverse tra di loro, infatti il loro primo incontro nella casa, appunto in questa casa famiglia, non lascia presagire niente di buono, o soprattutto non lascia presagire un rapporto. Diventeranno invece inseparabili, un po' come Thelma e Louise nel film omonimo, dal momento che anche qui si tratta di una fuga. Una fuga in realtà non preordinata. Le due donne, come vi dicevo, sono estremamente diverse tra di loro. Il ruolo interpretato da Valeria Bruni Tedeschi è quello di una donna che ricorda in qualche modo la Kate Blanchett di Blue Jasmine, il film di Woody Allen, e non a caso deve molto ad una figura teatrale di grandissimo peso proprio nella storia del teatro, che è Blanche DuBois, da un tranche si chiama Desiderio. Ad un certo punto lei proprio parla della felicità, definendola dove la si trova appunto la felicità, le dice la si trova nelle tovaglie di Fiandra, la si trova nel buon vino, la si trova nelle persone gentili. Proprio questa gentilezza, la gentilezza degli estranei, di cui appunto Blanche DuBois parla nel testo di Tennessee Williams, un tram che si chiama Desiderio, è un po' il tratto essenziale della figura appunto interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. C'è ad un certo punto proprio del film anche un riferimento molto esplicito al dramma di Tennessee Williams, che appare proprio sul comodino, lì dove appunto la donna sta dormendo dopo essersi rifugiata nella casa della madre, che è peraltro interpretata dalla vera madre di Valeria Bruni Tedeschi. Il rapporto con la madre, questo è un punto fondamentale del film. Tutte e due le donne, sia appunto il personaggio di Valeria Bruni Tedeschi, sia quello interpretato da Micaela Ramazzotti, hanno rapporti difficili e anaffettivi con madri che non sono state loro vicine nel momento del massimo bisogno. La madre appunto del personaggio di Valeria Bruni Tedeschi è evidentemente una donna costantemente castrante che non ha nessuna fiducia nelle possibilità della figlia. C'è un momento veramente molto divertente in cui le due donne appunto che si sono rifugiate nella villa di questa signora, una villa che viene per motivi economici affittata al cinema italiano, e la madre ha commentato: si figuri un po', si immagini a che punto siamo arrivati. E le due donne fingono di essere delle comparse, questo per appropriarsi di una macchina, di una Lancia, e fuggire appunto con quell'auto. Ma nel momento in cui stanno per girare la scena e appunto la madre vede sua figlia in procinto di girare una scena, dice: ma che cosa fa? Sta facendo il cinema, secondo me non è portata. Questo proprio a sottolineare l'incapacità appunto di incoraggiamento, l'impossibilità da parte della protagonista, appunto del personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, di avere proprio nel suo passato un bagaglio anche di forza e di fiducia in se stessa che le consenta di affrontare la vita. D'altro canto, l'altro personaggio, quello interpretato da Micaela Ramazzotti, Donatella, così si chiama il personaggio, ha una madre altrettanto distratta, lontana, che non le è stata vicina nel momento decisivo della sua vita, cioè nel momento in cui Donatella, aspettando un figlio da un farabutto, da un uomo che ha approfittato di lei e che non intende riconoscere la paternità del bambino, appunto questa madre non accetta di prendere il bambino con sé, e in questo modo fa sì che il bambino venga invece poi messo in affido e poi in adozione. Ed è questo il dramma grave appunto di Donatella, che è alla ricerca di questo suo figlio Elia, che è stato affidato appunto ad una famiglia perché lei è stata giudicata incapace di servirsene. E noi seguiremo appunto questa vicenda, questa ricerca, fino ad una scena commoventissima che avviene sulla spiaggia, che non vi anticipo, ma in cui c'è un bellissimo rapporto non solo madre-figlia, ma anche e soprattutto, e questo veramente con molta delicatezza da parte del regista, tra madre vera e madre adottiva, che pur non parlandosi, ma soltanto con uno scambio di sguardi a breve distanza l'una dall'altra, è come se si affidassero reciprocamente. L'una affida all'altra appunto il figlio che non può tenere con sé, l'altra si fida e accetta appunto questo onere, come promettendole appunto la cura e l'amore di cui quel bambino ha bisogno. Ovviamente, parlando di follia, parlando di qualcosa che costantemente tra l'altro viene ricordato, c'è qualcuno che ad un certo punto, un personaggio che dice: ma che siete pazze? Valeria Bruni Tedeschi risponde: secondo alcune perizie sì. E quindi appunto di questo confine labilissimo tra quella che è la normalità e la follia, come vi dicevo, il film presenta moltissimi momenti divertenti, scanzonati, in cui la reazione appunto delle due donne, e in maniera particolare devo dire questo è affidato proprio alla bravura, all'intelligenza, allo snobismo molto divertente di Valeria Bruni Tedeschi, raggiungono dei momenti appunto di grande ilarità, di grande ironia. A Micaela Ramazzotti è invece affidato un personaggio un po' più borderline in realtà, che ha tentato il suicidio come ultimo gesto di disperazione per rimanere attaccata ad un figlio che vogliono strapparle, e che è essa stessa una figlia non risolta, non solo per il rapporto con la madre che appunto descrivevo un attimo prima, ma anche per il rapporto con un padre assente, un padre musicista che ha suonato molti anni fa con Gino Paoli, che ha raccontato a sua figlia che la canzone Senza fine l'ha scritta lui e che l'avrebbe donata appunto a Gino Paoli, e che per questo da questo sono nate le sue disgrazie, da non essere stato capace appunto di gestire bene la propria ispirazione e la propria arte. E un padre, quindi anche qui un padre assente, un padre lontano, quello che non accetta anche qui di occuparsi della figlia, affidandola invece all'ospedale, all'incubo dell'ospedale psichiatrico, o forse speriamo a questa casa famiglia dove invece le due donne trovano una maggiore umanità, comprensione, vicinanza. La fuga che le vede protagoniste e che forse rappresenta in qualche modo nell'equilibrio del film, forse l'unico punto debole veramente del film, a causa di una sorta di ripetitività di certe situazioni e ovviamente in alcune determinate occasioni, come per esempio la cena in un ristorante costoso, la prevedibilità della chiusura appunto di quella scena. Quindi, a parte diciamo questa ripetitività a cui forse avrebbe giovato una maggiore asciuttezza dal punto di vista proprio dei tagli in sede di sceneggiatura, la fuga, quindi vi dicevo, che le vede protagoniste non è preordinata. Capita quasi per caso. Succede perché il pulmino che dovrebbe andare a riprenderle dal vivaio dove queste donne quotidianamente lavorano è in ritardo. E proprio Valeria Bruni Tedeschi, che vedendo un autobus passare, incoraggia appunto le sue amiche, le sue compagne a seguirla per prendere questo autobus. A seguire in realtà è soltanto Donatella, appunto il personaggio interpretato da Micaela Ramazzotti, le altre invece restano in attesa del pulmino che le riporterà alla casa famiglia, e comincia così, quasi involontariamente, perché il pullman ovviamente non le porta verso la casa famiglia ma le porta invece al capolinea, comincia questa sorta di fuga. Immediatamente da parte della casa famiglia scatta la ricerca delle due fuggiasche, che però decidono di darsi appunto alla pazza gioia, almeno per un giorno, per riuscire a comprare appunto qualcosa nei negozi di un grande centro commerciale, anche per ritrovare appunto le ragioni della loro sofferenza, e soprattutto per Donatella cercare di rivedere suo figlio anche soltanto per pochi istanti. Ascoltiamo il trailer del film.
Beatrice, adorata, lo sai che non possiamo farti uscire?
Le ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la corte, ma non mi tocchi.
Devi rispettare il patto terapeutico.
Tentativo di suicidio in detenzione?
Mi scusi a lei, la dottoressa? Beatrice,
sto socializzando
qui.
No,
si sta impicciando, avanti, per cortesia. È un rapporto benefico per tutte e due. Io personalmente incoraggerei un'uscita in coppia.
Dice, sto troppo male per tenere il bimbo.
Una mattina vengono a prendermelo in otto. C'è anche i carabinieri.
Allora curatemi, no? Datemi Elia. Che mi curate levandomelo?
Oh, c'è un autobus! Come si prende un autobus a casa? Come lo è? Venite! Avvenite!
Se denunciano la scomparsa si aggrava moltissimo la loro posizione.
E che dobbiamo aspettare? Che rapiscono il figlio? Che malmenino qualcuno?
La macchina!
Abbiamo anche una macchina! Ci diamo una pezza gioia!
Comunque, comprati un quadernetto per scrivere le tue cosine invece di avere tutto il corpo così, non è
che bello.
Senza fine, tu trascini la nostra vita.
Adesso facciamo così, tu ti riprendi con calma e poi ti faccio portare in comunità.
E te, bimba mia, ti devi aiutare da sola.
Per poter ricordare.
Ma siete matte?
Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì.
Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle.
Meno male che ci sei te.
Io?
Te. Te.
Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto.
Il film è stato accolto al Festival di Cannes, un grande successo, 15 minuti d'applausi, come appunto vi dicevo, cosa che naturalmente ci fa molto piacere, e che tra l'altro è un successo confermato anche dai risultati nelle sale italiane nel primo weekend in cui il film è stato proiettato appunto qui in Italia. È l'occasione però per parlare, anche per commentare, il Festival di Cannes che si è appena conclusa, la 69esima edizione del Festival di Cannes. Si è chiuso, si potrebbe quasi dire, un po' in salita, come forse il manifesto lasciava presagire. Non so se avete avuto modo di vederlo, probabilmente vi è capitato appunto di occhieggiarlo. Si trattava di un fotogramma tratto dal Disprezzo di Jean-Luc Godard, un film girato nella primavera del 1962 a Capri, esattamente a Villa Malaparte. Quindi il manifesto mostrava appunto la scalinata di Villa Malaparte. Dunque questa salita, questa scala, lasciava forse presagire appunto le difficoltà che la giuria avrebbe avuto alla fine del suo lavoro per deliberare sui vincitori di questa edizione del festival. Il vincitore, come sapete, è stato Ken Loach, che esattamente 10 anni dopo, nel 2006, infatti aveva già vinto la Palma d'Oro, 10 anni dopo, vi dicevo, vince di nuovo, questa volta con il film I, Daniel Blake. Il film con cui aveva vinto 10 anni fa era Il vento che accarezza l'erba. Questo I, Daniel Blake parla di un disabile inglese, un anziano disabile inglese, che combatte contro la burocrazia del sistema sanitario. E quando Ken Loach ha ricevuto appunto il premio, ha ricordato quanto l'importanza di questo premio fosse soprattutto quella di porre l'accento e di porre l'attenzione sulle persone che hanno ispirato questo film. Ha inoltre ricordato l'importanza appunto di un festival che rende possibile il combattimento anche intellettuale contro i potenti del mondo, e ha chiuso proprio il suo intervento dicendo: un altro mondo è possibile, anzi è necessario. Quello che ha sorpreso un po' della giuria, appunto delle decisioni della giuria, è che sono stati premiati alcuni film che non avevano in realtà convinto i critici e che appunto nei commenti immediatamente successivi alle proiezioni erano stati abbastanza bistrattati appunto dalla stampa. Pensiamo per esempio a Personal Shopper di Olivier Assayas, che ha vinto il premio ex aequo per la migliore regia, e il premio invece, il gran premio della giuria, che è andato a Xavier Dolan per il film Juste la fin du monde. Sono stati invece ignorati film come Loving di Jeff Nichols, che invece era stato molto lodato dai critici per sia la regia che l'interpretazione, e Elle del regista olandese Paul Verhoeven. Ovviamente spetterà poi al pubblico in sala decretare appunto il successo di queste pellicole. Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Thank you.
L'avete tutti riconosciuto, la colonna sonora composta da Stelvio Cipriani del film Anonimo Veneziano, un film di Enrico Maria Salerno, interpretato da Florinda Bolcan e Tony Musante. Stelvio Cipriani è stato ospite nei nostri studi e ha parlato al microfono di Mara Micelli della composizione di questo vero e proprio classico.
Qual è il successo di un brano come questo? Perché secondo me c'è qualcosa in aggiunta che certo. Ci sfugge, che potrebbe chiamarsi appunto
l'ho analizzato.
Alchimia,
brava.
Perché
l'alchimia è fatta, però è la somma di tante cose messe insieme. Se, così buttiamo giù quello che io ho analizzato.
Sì.
Dicevo prima a Rosario che la prima cosa che ho cominciato ad analizzare fu l'arrangiamento. Prima del tema,
sì.
Prima del tema, che il tema poi è stato fondamentale, intendiamo. Le prime due rilevazioni furono quelle della introduzione del pianoforte, queste due battute, che la verità, che non l'ho scritta in partitura, pronti via, scriviamo l'introduzione, non ho scritto quelle. Mi ricordo solo, forse c'era una battuta e poi entrava subito l'oboe. E queste due battute del pianoforte, la verità è questa, detta da me, dall'autore, re mi re, quella quartina di semitrome,
sì.
L'ho realizzata in sala, non l'ho scritta, l'ho suonata e poi l'ho scritta, perché il produttore, Turi Vasile, per la cosa mi disse non iniziamo così da produttore, da non musicista, però da uomo di cinema, e le persone di cinema vanno ascoltate. Io non ho mai detto scusi, lei è produttore, faccia il produttore, la musica la faccio io, mai. Mi dica lei che ne pensa, sempre registi quando ne parliamo,
certo.
E lui mi disse non iniziamo così, non mi disse mica di fare re diesis, mi re diesis, do dia piripiri, no. Qualche cosa, due
tempo,
battute, l'introduzione,
tempo, sì.
L'introduzione di due battute.
Sì.
E c'era Nardo Graziosi, famoso pianista, insigne pianista, scesi in sala al pianoforte, dico, fammi due battute, inventa l'introduzione. E lui mi disse, io non invento niente, dimmi che devo suonare. Giustamente, dignità, cioè.
Certo.
Allora io mi mise al pianoforte. E feci piri, e poi la scrisse, era mi maggiore, dico va bene, dice sì, perfetto, questa cosa, perché la cosa fondamentale che il pubblico non sa, qualcuno ormai l'ha saputo perché lo diciamo da tanti anni, per coloro i quali non l'avessero ancora saputo, io ho composto questo tema dalla mattina alle 11 alle 2, quante sono? Ora sono 3, e quindi in 3 ore già il tema. Poi l'oboe, e lui è un oboista, Tony Musante, era oboista lui,
sì.
No? Attenzione, non mi sono detto, facciamo l'oboe, ma ho scritto per oboe, ma inconsciamente. Poi otto parte subito lui, fa prima l'esposizione al tema, mira la mimite, poi subito. Sarei stato monotono se avessi continuato sempre con l'oboe. Tararari, seconda parte, flauto. Poi dopo ho concluso l'esposizione del tema A e B, conclusione, cambio di tonalità, entra l'orchestra e i violini, capito? L'esposizione. E l'arrangiamento. Io ero compositore, ovviamente, però basavo tutto sull'arrangiamento perché venivo da Rita Pavone. Rita Pavone era discografica. Io con lei facevo gli arrangiamenti, capito? Facevo il pop, ecco, che poi ho trasferito nel cinema.
Grazie a Stelvio Cipriani, grazie a Mara Micelli che l'ha intervistato per noi. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo. E la magia dello sguardo.